Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Iniziamo questa settimana, come abbiamo pregato alle lodi, ci dia la grazia di tenere sempre il Signore davanti ai nostri occhi, nella nostra preghiera quotidiana.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 3, i primi 6 versetti. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati, vieni qui in mezzo». Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla?» Ma essi tacevano e, guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: «Tendi la mano». Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Parola del Signore.
Ecco, c'è da chiedersi se si tratti, almeno nel Vangelo di Marco e in questo episodio, di una discussione che parte dalle stesse premesse, se ci sia cioè un campo comune, oppure se invece anche in questo episodio, almeno secondo Marco, c'è uno scontro fra due mondi, su due concezioni diverse. Ecco, me lo chiedo perché è un brano in cui non appare una base comune nella contrasto, nella discussione, soprattutto a partire dal modo in cui Gesù pone il problema. Ecco, io ho detto già il mio problema rispetto a questo testo. Adesso vediamo quello che ciascuno può aver ricavato.
Io questa volta in realtà l'ho letto in maniera un po' diversa da quella dai problemi che ha suscitato Giovanni Paolo, che sono ancora a livello di principi forse già universalmente riconosciuti nel mondo giudaico, cioè che il giorno di sabato è lecito fare il bene. Ma io l'ho letto invece ancora in modo invece più di scontro, per il versetto 5, che dice che Gesù era attristato per la durezza del loro cuore. E non mi sembra un'immagine del tutto improbabile o estranea anche alle nostre situazioni, cioè quando si possono leggere due elementi che favoriscono lo scontro. Uno è quando la preoccupazione per la norma è maggiore che quella del beneficio, e questo, io dico, io vivo in monastero da 40 anni, questo è un problema quotidiano per noi, se non quotidiano, settimanale, cioè quando c'è una norma che sicuramente è da osservare, ma prevale a volte su un beneficio che tutti dovrebbero vedere maggiore. E poi qual è l'equilibrio tra le due cose? Cioè, quando non è così urgente, per esempio in questo caso, sembra che Gesù affermi che il sabato è anche un giorno per curare, mentre ci poteva essere, come riportato in altri episodi, perché proprio di sabato devi curare, lui è malato, era malato ieri, lo sarà domani, aspetta domani. Ecco, invece qua Gesù sembra venire a dire che il sabato è il giorno adatto a fare del bene. E l'altro elemento di scontro, anche questo non è estraneo né alla situazione che vediamo nei Vangeli, anche per come finisce, né alla nostra, c'è un elemento di invidia, di passione, quindi di fastidio, perché questo fa del bene e ha successo.
Dico solo una piccola cosa, perché io credo di avere sempre sottovalutato l'importanza del sabato per Israele. E mi ricordo però che una volta Don Giuseppe a Villa Pallavicini ci aveva detto che è stato un dono, il dono più grande, e che se Israele ancora sopravvive è perché ha osservato il sabato, e di qui partiva tutto il discorso sulla domenica per noi. E io penso di non averlo mai capito fino in fondo, però la domanda di Gesù è strana, perché dice: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Io non so se è posta così la traduzione, ma sembra che se non si fa il bene si fa il male, se non si salva una vita la si uccide. È una domanda posta in modo strano, ecco.
Anch'io sono rimasto preso da questa domanda, perché è una domanda che si può leggere in due modi. Cioè il sabato è il giorno in cui l'uomo cessa dalle sue attività, dicevamo, soprattutto dalle attività creative, per fare spazio all'attività di Dio, alla contemplazione della sua opera. E quindi si potrebbe, io molti anni indietro lo leggevo come se dicesse: non è lecito fare niente, ecco, né il bene né il male. Ma non è così. Il sabato invece è il giorno in cui si opera come opera Dio, però, cioè si operano le opere di Dio, cioè si fa il bene, e questo mi sembra che poi l'insegnamento che qui ne viene. È il giorno in qualche modo dell'imitazione di Dio, non solo del suo ascolto e dell'imitazione di ciò che egli fa. È il giorno del bene, e pensavo che in qualche modo il sabato si è con Gesù si è, come dire, ampliato, si è dilatato nel tempo fino a prendere tutta la settimana, tutto il tempo. È sempre tempo di sabato, cioè è sempre tempo in cui si contempla l'opera di Dio e si agisce come Lui insegna, cioè si fa il bene.
La domanda di Gesù mi sembra che sia proprio una provocazione, cioè, anche come diceva Sara, cioè operare per i propri affari il sabato, logicamente, secondo Gesù, penso che fosse assolutamente proibito, però lui dice: fare il bene o fare il male, cioè se c'è da salvare una vita la si salva anche di sabato. Beh, è impensabile che uno lasci correre una cosa che è superiore alla norma per mantenere la norma. E poi dopo c'è anche l'ultimo versetto, questi erodiani e questi farisei che tengono consiglio per farlo morire, cioè loro hanno già deciso, cioè non è che aspettano un processo per cose dell'uomo superiori alla legge, sembra quasi, cioè loro sono i primi che testano la legge.
Sono d'accordo con Stevio, perché forse il Signore aveva già capito, siccome avevano già accusato di bestemmie, che avevano in cuor loro di ucciderlo. Per cui è più legittimo salvare una vita o toglierla? È un'ipotesi che fa anche Angelico Poppi nel suo commentario. Questo brano mi ha sempre colpito anche per un'altra ragione. Siamo in una sinagoga e c'era un uomo, un Adam, che aveva una mano paralizzata, e ci sono molte evocazioni del capitolo terzo della Genesi, quando appunto si consuma il peccato della la trasgressione iniziale, originaria. Ci sono tante parole che richiamano questo, anche il fatto della mano, stendi la mano, quella mano che non voleva più che fosse stesa per prendere anche per esempio l'albero della vita, metti nel mezzo, questo episodio avviene nel mezzo del giardino, forse non lo so, non è all'interno di una logica questa mia osservazione, però sembra che il Signore sia venuto appunto a guarire quella mano che era stata stesa per compiere la disobbedienza, lui che è l'obbediente per eccellenza.
Mi viene da tenere attaccati queste cosiddette cinque dispute, insomma, questi brani dall'inizio del capitolo secondo fino a oggi, tenerli attaccati all'inizio. Egli annunciava loro la parola, rivelandosi, come abbiamo detto nei giorni scorsi, colui che perdona il peccato, il medico, il Signore del sabato, e adesso mi sembra che stia proprio spiegando la parola con autorità. Una persona che spiega con autorità, sta leggendo dentro al significato vero della legge, come ci ha insegnato, ci sta ancora insegnando a fare, e portando col suo gesto sotto gli occhi di tutti l'importanza della vita, del ridare la perfezione all'uomo, un po' come diceva Stefano richiamando la Genesi, l'uomo a cui ha appunto perdonato i peccati, che ha risanato e a cui svela il suo posto nel tempo, in questo sabato in cui deve operare solo per il bene.
È tutto vero quello che dite, ma non poteva aspettare qualche ora per guarirlo? Perché doveva proprio guarirlo? Io credo che la domanda centrale rimane quella di Fernanda all'inizio. Cioè, il modo in cui Gesù pone il problema è inaccettabile se c'è una base comune di discussione, no? Cioè, ci sono delle premesse accettate da tutte e due, dai farisei e da Gesù. Se ci sono delle premesse comuni, non si può porre una domanda in questa forma, perché vorrebbe dire che si può fare tutto quello che è di bene, non c'è un limite. Cioè, di sabato, se uno fa delle cose buone, sempre lecito. È difficile accettare una norma del genere. E quindi io ho l'impressione, però, ripeto, lo metto lì, perché rimane, ci sarebbe da aggiungere all'osservazione di Fernanda anche la conclusione. La conclusione, almeno, per quanto cattivi siano questi tali, questi alcuni farisei, comunque per loro doveva essere una questione molto importante, molto grave l'atteggiamento di Gesù. anche se è illegale la loro intenzione, diciamo, non credo che l'Evangelo pensi che sia legale, e però doveva essere un comportamento o un insegnamento, perché qui è un insegnamento, ecco, molto, molto grave. A me sembra che queste due fatti, due osservazioni rimangano nel testo, e bisogna cercare di spiegarle. Quindi io presuppongo, però, se vuol dire con Maurizio, è possibile, soprattutto facendo un controllo di come Matteo trasforma questo episodio, perché Matteo da un lato è legato al testo di Marco, e quindi rimane fedele, ma lo trasforma. E quindi non possiamo esaminarlo adesso, ma lo trasforma. Il capitolo 12 è diverso in Matteo. Cioè, in Matteo mi sembra che ci sia una base comune, anche se non sono d'accordo. La base comune è la legge di Mosè e anche la tradizione, sia pure interpretata diversamente. I farisei hanno, come si vede anche in altri punti del Vangelo di Matteo, hanno la tradizione degli antichi, che Gesù considera una tradizione umana, mentre i farisei considerano una tradizione divina, a quanto pare, ma comunque c'è una base, c'è una differenza, c'è una discussione, ma c'è anche una base comune. Io in Marco non vedo che Gesù si rifaccia alla legge di Mosè. Non dico che non consideri il sabato, ma non c'è mai il riferimento alla legge di Mosè. L'impressione è che appunto Gesù argomenti dicendo che di sabato tutto ciò che si può fare di bene si può fare, tutto lecito. Almeno l'impressione è questa. E quindi praticamente distrugge agli occhi, diciamo, dei farisei, non ai suoi occhi, distrugge la questione di ciò che si può fare e non si può fare, perché a questo punto si può fare qualunque cosa di sabato, purché, mi sembra che, io non so se interpreto, anche perché possiamo sbagliare tutti, posso sbagliare molto, l'impressione è che Gesù dica con la sua questione, come la pone, difatti loro tacciono, che per stabilire ciò che è lecito o non lecito di sabato, bisogna farsi questa domanda. Quello che faccio rientra nel fare il bene o rientra nel fare il male? Se rientra nel fare il bene, è lecito. A me sembra che l'impressione in Marco sia così. In Matteo è diverso, e questo sarebbe una discussione molto interessante, perché secondo me in Matteo trasforma questa cosa, anche se mantiene naturalmente, ecco, la posizione di Gesù, ma ne fa una questione diversa. E quindi io presuppongo che ci sia un mondo diverso in Gesù. Gesù rappresenta in Marco almeno una posizione molto diversa, che noi nei nostri chiameremmo più enochica. Sapete che nella letteratura enochica non si parla assolutamente della legge di Mosè, non c'è nessuna legge di purità, non si fa riferimento a nulla di tutto ciò. Non significa naturalmente che poi molti, anche che hanno prevalentemente questa visione, non abbiano anche accettato Mosè, eccetera, questo lo sappiamo. Però, per dire, l'impressione è che per Gesù qui tutto ciò che rientra nel fare il bene è assolutamente lecito di sabato. Io lo interpreterei così, anche per cercare di comprendere, di spiegare la reazione così forte, perché la reazione così presuppone che chi hanno davanti è distruttivo. Non ha solo un'altra posizione, per cui dice, vabbè, si può arrivare fino al 50%, in Matteo le cose sono diverse, perché tanto l'argomentazione di Gesù è diversa. Gesù argomenta dicendo, chi di voi, cioè con un principio condiviso, Chi di voi in giorno di sabato, se una bestia cade nel pozzo, eccetera, non la tira su? Allora, l'uomo vale più di una bestia? Ecco, non so, anche se lì potevano essere d'accordo, forse no, però l'argomentazione è diversa. Cioè, l'uomo vale di più e quindi di sabato fare guarire un uomo è lecito. Ecco, anche se uno poteva rispondere, però non è in pericolo di vita, quindi puoi aspettare, no? Lo puoi guarire prima o dopo il sabato. Ma comunque questo può rimanere, le differenze possono rimanere, ma ripeto, adesso non confondo ancora, in Matteo la mia impressione, anche tenendo conto di tutto il resto del Vangelo, in cui il rapporto con i farisei è polemico, ma è all'interno del mondo farisaico, in fondo. Tutto quello che dicono fatelo, ma non fate quello che dicono. Sulla cattedra di Mosè sono seduti gli scribi dei farisei. Matteo mi sembra che sia la sua comunità in quella situazione. E invece qui Marco presenta una posizione di Gesù, che forse è quella originaria, non lo so, una posizione di Gesù assolutamente diversa, per cui le norme del sabato che i farisei sembrano avere sviluppato nella tradizione, per cui si stabilisce ciò che è possibile o no, siano completamente irrilevanti per Gesù. La vera norma per Gesù è fare il bene. Ecco, il Signore ci dia di perseverare, come dicevamo in questi giorni, lungo la nostra giornata e settimana, nella preghiera per tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore perché la Sua parola, il Suo insegnamento entri dentro di noi, ci insegni a operare il bene, a fare ciò che è giusto e buono. Preghiamo. E chiediamo anche al Signore un discernimento, per un dono di discernimento sia comunitario che personale, per superare la fissità di un'osservanza che fa delle norme invece che una strada, quasi un idolo, ma perché queste possano essere da noi intese proprio come esse ci sono state date, come una strada nella quale camminare nella libertà di Dio. Preghiamo. E preghiamo per quanti invece sono prigionieri delle loro logiche, per coloro che non si aprono alla novità del vino nuovo dell'insegnamento del Signore. Preghiamo.
Ricordiamo sempre Papa Francesco, preghiamo anche per tutti i vescovi, per la loro parola, perché sia una parola evangelica. Preghiamo. Per ottenere il dono della pace in tutto il mondo, perché cessino i conflitti, per tutte le vittime, tutte le folle più disperate. Preghiamo.
Preghiamo anche per le nostre domeniche, perché siano giorni, il giorno dedicato al Signore, alla meditazione, alle preghiere, e non sia una giornata persa. Noi ti preghiamo.
Preghiamo per il nostro fratello Alessandro Barchi, che ieri compiva gli anni, per la sua vita in questo momento in Terra Santa con gli altri fratelli, e per Michele, perché questo periodo possa essere di riposo e di ripresa forte nel cammino verso il Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Volevo ringraziare il Signore per gli incontri di Ramo di ieri, per un esito che ha dato molta gioia, molta unità a tutti. Ecco, preghiamo perché si continui ad incontrarsi in questo modo. Preghiamo.
Quelli che ci fanno del bene, per tutti gli abitanti di Oliveto, per gli operai che lavorano qui da mesi, preghiamo. Ascolta, Dio, questa preghiera che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.